mi faceva molto opportunamente osservare una vostra collega che sul manuale si contrappongono gli stati unitari ai stati compositi, il che vi rivela chi è l'autore di quella parte, non sono io, l'ha scritta Giovanni Petruzzese. Nulla di strano, né nulla di anormale, né nulla di sbagliato. Le classificazioni sono prodotti nostri, ognuno classifica le cose come vuole. D'accordo, possiamo anche dire che gli stati sono o unitari o compositi, ma restano stati nel senso di un unico soggetto. Di solito si contrappone lo stato composito a quello centralizzato, per cui sono entrambi stati unitari, gli uni sono compositi, gli altri sono centralizzati. Tra quelli compositi possiamo distinguere gli stati regionali da quelli federali. Di quelli centralizzati il modello generalmente è la Francia napoleonica. La Francia di oggi è ancora uno stato centralizzato? Beh, questo è un discorso difficile, lungo. Che cosa sia il Regno Unito, per esempio, una cosa complicata da definire. Le classificazioni sono sempre delle forme minori dell'intelligenza. Nella classificazione si perde sempre qualcosa. Sono sempre delle banalizzazioni. Per cui, insomma, non costituisce un problema, però l'avvertenza è giusta. Usate la classificazione che volete, l'importante è capire il concetto. Allora, nel 2001, oltre a regalarci questo originale cocktail, e dice poi che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni sono enti autonomi con propri statuti. Notate che nel 1948 si parlava delle regioni come enti autonomi con proprie funzioni e statuti. Qua la garanzia, il riconoscimento è rivolto a tutta la stringa di enti, tutti costituzionalizzati, tutti autonomi, tutti con propri statuti, eccetera. E poi c'è Roma, la capitale, questa è una cosa importante, indubbiamente piena di significato. Ma la cosa veramente importante invece è un'altra, e sta qui, è parte della follia. Il nuovo articolo 117 contiene una nuova disciplina delle competenze delle regioni, però guardate un po', la tecnica è quella di numerare le funzioni dello Stato. Per la prima volta si pensa che, siccome l'Italia è sulla strada del federalismo, allora si può far finta di aver avuto una storia federalista e scrivere in Costituzione quelle che sono le competenze esclusive dello Stato, quelle che sono le competenze concorrenti, cioè in cui concorre la legge dello Stato per i principi e quella regionale per il dettaglio, con una norma residuale per cui si dice spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Cioè uno salto in avanti cospicuo, e anche forse un po' folle, perché dal giorno dopo si è scatenato l'incertezza più totale. Per esempio, a parte che alcune materie non si capisce cosa significano, perché che le grandi reti di trasporto e di navigazione siano competenza concorrente vuol dire che lo Stato fa una legge di principi, ma poi il resto fa le regioni. Come si fa a fare una grande rete di trasporto regione per regione? Ma capite che sono delle cose che sfidano la logica. E che cos'è la materia alimentazione? Boh, mai esistita. E queste sono tutte cose che sono state messe dentro da direzioni burocratiche, da spinta degli enti locali, spinta delle regioni. Ed è venuto fuori una creatura priva di qualsiasi significato e è piuttosto ingestibile. Allora, qual era il problema? Il problema era un problema tecnico serio, e cioè che il 117 del 48 poneva una serie di materie come etichette. Cosa fossero gli oggetti contenuti in queste materie non lo si sapeva. Per esempio, cosa vuol dire fiere e mercati? perché il concetto di mercato può essere il mercato agricolo europeo, come può essere anche il mercato rionale della frutta. La fiera può essere la fiera di San Crispino, esiste San Crispino? Ma pare sì. Come può essere la fiera campionaria di Milano? Beh, chi è che decide cosa sta dentro? Che cos'è la beneficenza pubblica? Una materia, cioè questa roba è dell'Ottocento, no? Del libro Cuore, cos'è la beneficenza pubblica? Qualcuno doveva dirlo e l'ha detto la Corte Costituzionale, che cos'è? E cioè l'assistenza sociale. Ah, bene, è interessante. L'urbanistica che cosa contiene? Oggi l'urbanistica è sparita, non si parla più di urbanistica, ma compare l'espressione che vuol dire governo del territorio. È la stessa cosa. Sono dei flaconcini con etichette, ma nessuna farmacia potrebbe lavorare con una cosa del genere, perché non si sa che cosa contiene, non c'è una formula chimica che ci dice che cosa sono le professioni. A parte che pensare che le professioni siano disciplinate in maniera diversa da regione a regione mi sembra leggermente scema, no? È leggermente scema, probabilmente sì. La materia immigrazione, che mi pare una materia semplice, che cosa riguarda? Solo stabilire i flussi e i documenti per entrare in Italia, o è anche tutta la materia che riguarda per esempio l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, gli immigrati, il problema degli alloggi? Allora, sul 117 vecchio, che aveva una sua tecnologia antiquata, se vogliamo, una terminologia antiquata, si era sviluppato un contenzioso micidiale. Ognuna di queste materie è stato oggetto di un atto di ricognizione dello Stato, che ha fatto un decreto delegato in cui si diceva: la materia fiere e mercati contiene le seguenti cose. E ovviamente le regioni l'hanno impugnato, perché dicevano: no, perché tu mi escludi, per esempio il decreto del 70-72, sono usciti su queste materie, escludeva le fiere internazionali. Cioè, perché mi escludi le fiere internazionali? Che senso ha? Dove c'è scritto? Questa è una garanzia costituzionale. Tu stai giocando su una garanzia costituzionale delle competenze regionali, lavorando unilateralmente come Stato. Se lo Stato trasferisce queste funzioni alle regioni, questa diventa la garanzia delle funzioni regionali. Se poi lo Stato con un atto di ricognizione decide di che cosa essere spogliato, voi capite che la garanzia traballa, è lo Stato unilateralmente che decide. E quindi tutti questi decreti e tutte le leggi sono state impugnate di fronte alla Corte, e la Corte ha dovuto di volta in volta dire che cosa sì e che cosa no. Per cui quando si è riunita la Commissione bicamerale per riforme costituzionali presieduta da Massimo D'Alema, tutti hanno detto: l'unica cosa importante da fare è mettere mano al titolo quinto e cercare di venire a capo con un riparto di funzioni un po' più intelligente. La risposta è stata: riscriviamo un riparto di funzioni molto meno intelligente, cioè molto più confuso. Perché a questo punto tutto quello che non è elencato qui dentro, queste non sono tutte le materie dello Stato, ma leggete il 117, è tutto quello che non è elencato qui dentro, è competenza della regione. Bene, che cos'è la materia? Esiste una materia che so io, inventatevene una, iticoltura, c'è l'iticoltura qua? No, c'è neanche l'agricoltura qua, e quindi è una materia regionale. E quindi lo Stato non può dire niente sull'agricoltura e sull'iticoltura? O bella? Tra l'altro è materia di competenza ormai comunitaria. Turismo sparito, per cui competenza regionale. Il che vuol dire che lo Stato non potrebbe, per esempio, finanziare una campagna di promozione turistica all'estero dell'intera Repubblica Italiana. Ma capite, sono problemi immediati. Ogni legge finanziaria è stata impugnata dal primo all'ultimo articolo, me lo ricordo benissimo. La riforma del 2001 ha superato un referendum che è stato promosso dal centrodestra, ha vinto il referendum, è entrato in vigore i primi giorni di novembre del 2001, la finanziaria del 2002 sembrava scritta senza neanche concepire questa riforma, ed è stata impugnata dal primo articolo all'ultimo articolo. Quella del 2003 idem, quella 2004 idem. Poi si è diminuito un po' perché si è cominciato a dire, beh, magari abbiamo capito, su questo è meglio non andare, bisogna essere prudenti e così via, e questo ha trasferito il contenzioso alla Corte Costituzionale. Se prima la Corte Costituzionale aveva, diciamo, faceva 200 sentenze all'anno sui conflitti Stato-Regione, record mondiale, adesso sono diventate 300. Complicatissime. Complicatissime. Da questo punto di vista si è registrato un fallimento totale. Si è pensato di rimediare questo fallimento? Io la faccio molto corta perché poi la prossima settimana, che tra l'altro abbiamo 2 ore di diritto regionale, poi martedì mattina introduco il nuovo modulo e martedì pomeriggio e mercoledì sono via, per cui non faccio lezione. E mi interessa introdurvi il problema, poi magari lunedì parliamo più specificamente dei rapporti tra fonti. Ma noi abbiamo avuto una proposta di riforma mitica della Lega, la Devolution, 5 righe. Cinque righe qualsiasi, potete prendere 5 righe prese, non so, dalle istruzioni di questa cosa qua, avevano lo stesso senso. Inglobato in una mega riforma del centrodestra che è stata sconfitta giustamente dagli elettori con la sonora bastonata, che era fuori le grazie di Dio, e adesso il governo ha presentato un testo di riforma minimo che è risibile, diciamo che è risibile. Cioè non c'è proprio la cultura di conoscere i problemi. I problemi si risolvono in base agli equilibri politici. Si discute su come si risolve il problema, ma non c'è la cultura di capire quali sono i problemi. Allora invece lo sforzo che io vorrei fare in questi 28 minuti, ma bastano, è chiarire il problema. E il problema, c'è una domanda chiarissima. Ma perché mai nel 1948 si sono inventate le regioni? Notate, A, non esisteva il mondo l'ente regione. Nel 1948 esistevano gli stati federali oppure gli stati centralizzati. L'Italia ha inventato lo stato regionale, in realtà c'è un precedente che era la Costituzione repubblicana spagnola, mai applicata per la guerra civile. Poi c'era un precedente di un costituzionalista italiano, Gaspare Ambrosini, che era anche costituente, che ha scritto un libro sullo Stato regionale negli anni 30 e, parlando della Costituzione spagnola mai vissuta, dell'impero austriaco e dell'Unione Sovietica. È lì che nasce l'espressione Stato regionale. Gaspare Ambrosini poi era uno dei costituenti, per cui era uno di quelli che ha scritto le norme. Per cui non esisteva un modello giuridico, che è importante perché i nostri costituenti hanno studiato, imparato, tradotto, letto, discusso modelli applicati negli stati. Quando si parla delle libertà, delle fonti, del Parlamento, del rapporto di fiducia, del Presidente della Repubblica, dei diritti fondamentali, della Corte Costituzionale, un po' meno, di tutto questo c'era ampia letteratura e ampia documentazione di prassi. Dello Stato regionale non c'era niente, c'era documentazione sullo Stato federale, ma siccome l'Italia non veniva da un processo di unità di territori, ma veniva da uno Stato fascista, e prima di essere fascista era uno Stato centralizzato sul modello napoleonico, occupato dall'esercito piemontese pezzo a pezzo con dei falsi plebisciti e con l'occupazione militare del sud, non si poteva dire che è stato un processo di unificazione federale. Forse a scuola avete studiato che alcuni filosofi avevano proposto lo Stato federale, Rosmini e Gioberti. Gioberti se lo immaginava con il capo della federazione, il Santo Pontefice. Oggi avremo Ratzinger presidente. Noi le abbiamo fatte quasi tutte, ma questa per fortuna non ancora, prima non è detto, Per cui non era possibile far finta di essere un paese che viene su dai territori autonomi, perché non c'erano più. Fisicamente le regioni sono state inventate, anzi sono state copiate. Sono state copiate da cosa? Dalle righe tracciate sulla cartina d'Italia per i sondaggi demografici. quando si faceva il censimento, si prendevano delle zone, le quali a loro volta corrispondevano alle diocesi delle chiese. Veniamo sempre, poi da una parte o dall'altra, è sempre la Chiesa che fa le cose in Italia, per cui era tutta una cosa inventata. Non è che dietro alla, che so io, all'Umbria ci fosse una tradizione di autogoverno, né c'era dietro le Marche, che era Stato Pontificio, anzi erano i Gabellieri dello Stato Pontificio, né c'era dietro l'Emilia Romagna, né c'era dietro il Veneto e la Lombardia che hanno avuto vicissitudini varie tra le guerre di indipendenza, eccetera. Piemonte, ma la Liguria no, la Sardegna era sotto il Piemonte, la Toscana sì, la Toscana ancora si vede che aveva autogoverno, un'amministrazione solida, proprio fisicamente un'amministrazione solida. Ma capite, la Basilicata non esisteva come realtà autonoma. C'erano le Sicilie, c'è le Sicilie, la Sicilia e l'altra isola, la Sardegna, e tutto il problema comincia lì. Il problema comincia lì perché la Sicilia è stata la prima regione liberata dagli americani, e la Sicilia aveva un forte movimento storico autonomistico e c'era un progetto molto favorito dall'unica organizzazione sociale che è politica della Sicilia, che è la mafia, che sosteneva che la Sicilia poteva entrare al 51esimo Stato degli Stati Uniti, anche perché questo aveva dei rapporti con Brooklyn molto stretti e questo poteva favorire un certo tipo di import-export che è importante. Oh, non sto scherzando, era un movimento serio. Sono state pagine anche catastrofiche della storia d'Italia quelle, e la risposta è stata: la Sicilia ha uno statuto di autonomia che data 1946, prima della Costituzione italiana, è lì che nasce lo statuto, poi l'Assemblea Costituente l'ha recepito in legge costituzionale. Problema analogo era in Sardegna, zona, isola, zona di grande tradizione autonomistica, trattative e testi precedenti alla Costituzione, era la Val d'Aosta, impegni delle forze partigiane su dall'autonomia alla zona francofona, il problema gigantesco della provincia di Bolzano, che è un territorio tirolese occupato dagli italiani, che era parte del trattato di pace, la regolazione dell'autonomia di Bolzano, non del Trentino, ma di Bolzano. Era il problema di Trieste, che non era italiana, era sotto amministrazione militare alleata, e quindi della zona intorno. Questi erano dei problemi già sparsi nel territorio, ma a parte questi problemi, che erano problemi più che due erano isole e gli altri erano problemi, più che realtà geografiche di autogoverno, non c'era nessuna tradizione di autogoverno, per cui le regioni sono state inventate A come modello giuridico, B come realtà geografica. Allora è importante riuscire a capire per quale ragione sono state inventate, no? Qualche domanda del genere qualcuno dovrebbe porsele, e io ho provato a spiegarvela con una slide. Perché le regioni? Ecco, non è che sia semplicissima la lettura, vero? Beh, studiatevela, questa ve la interrogo. Cosa vuol dire questa slide? Voi dovete mettervi nei panni dei nostri costituenti. Come vi dicevo, i nostri costituenti avevano un velo di ignoranza rispetto al loro futuro politico. Non si sapeva chi avrebbe vinto e chi sarebbe stato le elezioni e avrebbe occupato la maggioranza parlamentare e avrebbe fatto le leggi, e chi invece era condannato a stare all'opposizione. E non si sapeva per quanto. Allora, da questa la prudenza di mettere in Costituzione, come è giusto, tutta una serie di presidi per evitare che il potere politico diventasse illimitato. La forma di governo parlamentare, il Presidente della Repubblica come organo di garanzia, il referendum popolare come strumento di contropotere, la Corte Costituzionale come giudice del rispetto della Costituzione e vincolo quindi alla maggioranza, l'autonomia del potere giudiziario e il sistema di governo locale. Quindi nel gioco entrava anche il discorso dell'autonomia. Però il discorso delle autonomie lo dovete immaginare rispetto a una situazione che era questa. La pubblica amministrazione è dominata dal governo, il governo è al vertice della pubblica amministrazione, i ministri sono titolari di rami della pubblica amministrazione, c'è il ministro della scuola, che è anche quello dell'università, così come c'è il ministro che so io dell'ambiente. Per cui ogni ramo della pubblica amministrazione ha un vertice ministeriale, sopra c'è un organo politico, il governo è la riunione di questi organi politici. Però quello che fa la pubblica amministrazione non è deciso totalmente dalla pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è soggetta alla legge, sia perché l'articolo 96, più volte citato, contiene una riserva di legge relativa per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sia per la gerarchia delle fonti. Ogni atto della pubblica amministrazione è al massimo un regolamento e sta sotto la legge. Per cui la pubblica amministrazione si chiama potere esecutivo perché esegue le leggi. Il che vuol dire che se noi dovessimo chiederci dove sta l'indirizzo politico che la pubblica amministrazione deve seguire, dovremmo rispondere che l'indirizzo politico sta nel rapporto tra governo e Parlamento, ma è fissato dalla legge. È la legge che finanzia, è la legge che dice quanti docenti sono nelle scuole, è la legge che dice come si organizzano i cicli scolastici, è la legge che dice come si assumono gli insegnanti, è la legge che dice quanti insegnanti sono per classe e così via. È la legge che sta al capo della pubblica amministrazione e che definisce l'indirizzo politico. Poi la pubblica amministrazione ha una struttura gerarchica. La struttura gerarchica ha un vertice nel governo, organo politico, legato alla maggioranza, per cui chi vince le elezioni occupa il Parlamento e occupa il governo, fa le leggi e si pone al vertice dell'organizzazione piramidale. Lo Stato è ereditato dai nostri costituenti, che è lo Stato che abbiamo ancora adesso, non pensiate che sia cambiato moltissimo, qualcosa è cambiato, ma non moltissimo. È uno Stato fatto a piramide. Lungo questa piramide si snodano gli enti che fanno amministrazione. I ministeri, sotto i ministeri ci saranno dirigenti, direttori e così via. Andiamo in periferia, ci sono le province e i prefetti. Il prefetto è un alto funzionario del governo e rappresenta il governo nelle province. E nel 48 era il capo dell'amministrazione provinciale, notate, fino al 51-52, e quando è uscita una legge che ha introdotto l'elezione del presidente della provincia, la provincia era un ente di amministrazione territoriale e di delocalizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, questure, prefetture, carabinieri e così via. Era un blocco di amministrazione dello Stato, lo è ancora. Oggi che si vogliono sopprimere le province, beata allora che sopprimessero le province, il vero ostacolo è quello che tu devi decidere se puoi fare delle province che sono diverse dal luogo dove c'è l'intendenza di finanza, la tenenza dei carabinieri, gli uffici della questura, gli uffici della prefettura, l'ordine pubblico e così via. Amministrazione dello Stato. Fin qua siamo tutti organi dello Stato, vicino al prefetto c'era un consiglio provinciale elettivo. Qui si introduce un elemento elettivo come organo consultivo del prefetto che è funzionario dello Stato. La ministra Cancellieri è un prefetto e come prefetto ha diretto la prefettura di diversi posti in Italia, poi ha fatto anche le funzioni di sostituto del sindaco a Bologna. Poi ci sono i comuni, funzione della provincia e del prefetto e il controllo dell'amministrazione comunale, ma il comune a sua volta non è un ente tutto democratico. È vero, il sindaco e il consiglio comunale sono eletti dal popolo, ma vedete che questo signore c'è una sciarpa tricolore, sapete perché c'è una sciarpa tricolore? Perché gli sta bene? Perché fa moda, fa tendenze? perché accentua la rotondità del suo ventre? No, perché quando indossa la fascia tricolore lui è ufficiale del governo. Oh, il sindaco, oltre a essere espressione del popolo, è anche ufficiale del governo. E cioè esercita funzioni per conto del governo. Gli sciagurati che vanno ad avere il fatidico sì, o si trovano di fronte a un prete, anche lui un po' arrotondato, oppure si trovano di fronte al sindaco, nessuno facente funzioni, con sciarpa, perché deve avere la sciarpa, che gli dice vi unisco in matrimonio, cavoli vostri. No, questi cavoli nostri forse non fa parte del rito. E lo fa come ufficiale del governo, perché è un potere anagrafico del governo sposare la gente, capite? E quando il sindaco emana un'ordinanza che chiude le strade perché stanno cascando gli alberi, lo fa come ufficiale del governo. E quando il governo federalista col ministro Maroni vestito di verde ha fatto la legge sulla sicurezza, ha dato ai sindaci il potere di fare delle ordinanze poi dichiarate legittime naturalmente dalla Corte Costituzionale, quelle famose ordinanze che ho già accennato, per cui le panchine troppo strette per dormirci, il divieto di mangiare il panino e così via, quello di fare dei riti religiosi, processioni religiose che si svolgono non in lingua italiana e tutta una serie di buffonate che rivelano l'ignoranza di una classe politica. Queste ordinanze non erano un potere dato all'organo rappresentativo del popolo. Il sindaco delle queste ordinanze non le faceva come rappresentante del popolo, non passavano per il consiglio comunale, organo elettivo, ma le faceva con la sciarpa tricolore come ufficiale del governo. Chiaro? Che cos'è uno Stato centralizzato? Lo Stato centralizzato può avere delle autonomie, ma sono autonomie amministrative. Ed essendo autonomie amministrative, sono sottoposte alla gerarchia amministrativa e alla legge. Qui ho messo una figura che ancora esiste, anche se è stata molto cambiata, il segretario comunale, che fino al anni 90, un certo anno degli anni 90, era un dipendente del Ministero degli Interni, ancora adesso in parte lo è, ed era scelto dal ministro, per cui tu, sindaco eletto dal popolo, avevi vicino un signore che magari parlava un dialetto notevolmente diverso, che aveva come dipendente del Ministero degli Interni, aveva il ruolo di validare, dare legittimità agli atti del sindaco. Faceva un controllo di legittimità degli atti, era un pezzo di Ministero degli Interni dislocato a livello comunale e a controllare il sindaco che non facesse atti illegittimi. Questo è stato il cambiamento voluto dai sindaci quando i sindaci hanno cominciato ad avere un sistema elettorale nel 93, mi pare, di elezioni dirette. Prima cosa che hanno chiesto ai sindaci è liberatemi di costui. Io sono rappresentante del popolo, rispondo ai miei elettori, se faccio degli atti illegittimi mi condannerete, ma non devo avere di fronte una persona che mi può dire di no a tutto quello che faccio dicendo mi dispiace ma questo non è legale. Capite? Bel nodo politico, siamo nel 93 quando si pone questo nodo politico. Però tolto il segretario comunale che adesso è scelto dal sindaco e risponde al sindaco, tutto il resto è rimasto in piedi e oggi stiamo anzi, grazie ai problemi finanziari, a di chiudere il controllo dello Stato sulle attività dei sindaci. Quello che è fondamentale da capire è questo: come potevano pensare i nostri costituenti di utilizzare il governo locale come contropotere politico di fronte a una situazione del genere in cui l'autonomia politica del sindaco era un'autonomia assolutamente ridotta a livello amministrativo? Potevi decidere qualche divieto di sosta, potevi decidere di costruire qualche asilo nido di più, qualche asilo nido di meno, ma sempre nei limiti della legge, perché la legge è la gabbia legale della tua attività e il segretario comunale è lì a dire tu devi rispettare la legge. La risposta è: bisogna dotare un livello di governo abbastanza elevato che si colloca qui, del potere, non posso stare tutto il giorno così però, ecco, del potere di fare le leggi. Ossia, dobbiamo dotare enti territoriali che non siano le 100 province, ma che siano enti di maggiori dimensioni, del potere di fare le leggi e quindi mettere in concorrenza l'indirizzo politico del governo regionale con l'indirizzo politico del governo statale. Questo era il problema. Siccome poi tra l'altro questa rispondeva a una certa colorazione politica del territorio, perché che il Veneto fosse bianco lo si sapeva già da Federico Barbarossa, è sempre stato una zona bianca, e che l'Emilia e la Toscana fossero zone rosse lo si sapeva anche da Barbarossa in poi, no? Per cui chiunque sapeva che sia diciamo dei grandi partiti, sia i partiti di sinistra che i partiti di centro e anche di destra, sapevano quali erano i loro feudi, dove potersi arroccare se messi sotto scacco. Perdono la maggioranza in Parlamento, sono all'opposizione in Parlamento, non riescono a impedire la produzione delle leggi, si arroccano in un territorio e lì stabiliscono un governo elettivo che ha la forza di produrre leggi e quindi di smarcarsi dalla legge generale e quindi costruire una piccola piramide. Qui avrei dovuto costruire un'altra cosa, ma mi sembra di averla già fatta questa slide. È una piramide diversa, cioè una pubblica amministrazione che era guidata da una legge diversa, una legge regionale. Perché guardate che le regioni non fanno tutte le stesse cose. Questa è la vulgata dei stupidi giornali che ci fanno leggere. No, è fatto vero. Le regioni governano in maniera sostanzialmente diversa. Nessuno produce i dati, ma sarebbe interessante. Ve ne ho portato un paio di martedì scorsi, perché raramente si trova una notizia che riguardava i costi della sanità, e cioè di quanto avrebbe pesato il taglio del finanziamento sanitario in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. E si scopriva che Emilia-Romagna avrebbe pesato pochissimo, in Lombardia avrebbe pesato tantissimo. Perché? Perché costa molto di più. Perché? Perché hanno un modello sanitario diverso, notoriamente. Sono studiati anche a livello internazionale, sono due ottimi modelli sanitari, ma sono totalmente diversi. Uno è tutto interamente pubblico, è quello dell'Emilia, l'altro è tendenzialmente privato, è quello della Lombardia. I costi quali sono? Non sono uguali. No? I trasporti. I trasporti dell'Emilia-Romagna investe sulle ferrovie locali, compra treni. Sulle linee locali dell'Emilia Romagna viaggiano i trenini con i colori. Date in provincia di Bolzano e di Trento ci sono i trenini con i simboli della provincia. Comprano treni e fanno trasporto pubblico. In Lombardia no. Sono scelte politiche. Il che vuol dire che ci sono delle scelte politiche allora, no? Ci sono delle scelte politiche che vengono fatte a livello regionale. E quindi l'idea non era un'idea priva di senso. Non è affatto vero che in Italia le regioni non abbiano autonomia politica. Purtroppo li tagliano le finanze, gli impediscono di fare le leggi, il governo impugna tutto, la Corte Costituzionale, nessuno ha pensato di mandare dentro qualcuno che sapesse di diritto regionale, sono tutti quanti schierati con lo Stato, per cui ormai non passa più una legge. Ci sono dei problemi di testa politica nazionale, soprattutto ci sono dei problemi. Ma non è affatto vero che le regioni siano inutili. Questa è una buffonata che viene detta. Poi ci sono delle regioni in giro per l'Italia che sono in crisi, che hanno avuto difficoltà di funzionamento, ma insomma ci sono. La Basilicata ha una funzione, è una regione che tradizionalmente ha una sua salute, copia le leggi della Lombardia, copiava una volta le leggi della Lombardia, cioè, mi risparmio un po' di energia, ma funzionava bene. La Puglia è una regione che funziona benino, la Calabria lasciamola perdere, la Calabria è un problema da sempre. Ma da sempre, è un problema che riguarda l'ente regione. Insomma, ogni regione c'è la sua storia, la sua particolarità amministrativa e c'ha i suoi strumenti. Allora, se l'idea genetica è quella di creare un ente tra Stato ed enti locali, costituzionalmente garantito, perché la Costituzione del 48 garantisce solo la regione, costituzionalmente garantito nelle sue attribuzioni, e questo lo ha creato per dargli autonomia politica e poter esprimere un indirizzo politico tramite le sue leggi e poter imporre alla piramide amministrativa sotto di lei, compresi i comuni, dei modelli e delle attività diverse da quelli nazionali. Se tutto questo è il senso del progetto, voi capite benissimo perché le regioni abbiano potere legislativo e perché tutto il problema dei rapporti tra Stato e Regione è vissuto come un problema di rapporti tra legge statale e legge regionale. Vedete, torniamo alla Costituzione del 48, per cui ormai provo quasi una forma di nostalgia, non perché fosse bellissima, questa è totalmente fallita. Nella fine degli anni 80 la Corte Costituzionale aveva sostanzialmente dichiarato pubblicamente con una serie di sentenze che questo modello era un modello che non teneva più. Guardate il senso di questo modello e cercate di capire come i nostri costituenti, pur inventandosi una cosa delle regioni, avessero costruito una cosa razionale, un po' astratta, ma razionale. Allora, dicevano, le regioni fanno leggi in queste materie, all'interno dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, per cui lo Stato ha il potere di fare leggi su queste materie, ma solo fissando la cornice dei principi. Un po' il rapporto che c'è tra la legge di delega e il decreto delegato, quello è, o se volete tra la legge di principio e il regolamento di attuazione. C'è un rapporto tra principio e dettaglio e un rapporto tra norma che inizia l'azione, cioè dai principi, e norme di attuazione, per cui le regioni non sono interamente libere di fare quello che vogliono. Per cui, per esempio, in materia di urbanistica una regione decide che si può eradere tutto ciò che è vecchio, cioè precede il 1950, e si può costruire tutto quello che si vuole, perché una regione per la libertà. Ci sono delle norme di principio che devono essere applicate e rispettate in tutte le regioni. Primo grosso problema, grandissimo problema, che cos'è principio e che cos'è dettaglio? Non è definibile, non è definibile, per cui questo crea una continua tensione tra chi i principi li espande, lo Stato, e chi li vorrebbe restringere e derogare, cioè la Regione. Secondo problema, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale. Che cos'è l'interesse nazionale? L'indirizzo politico. Cosa accade? Che i nostri costituenti si pongono il problema, va bene il governo locale, va bene l'autonomia politica delle regioni, ma ci devono essere dei limiti, non è che le regioni possono fare delle cose completamente una diversa dall'altra, smembrando l'ordinamento. La gabbia sono, da un lato, una gabbia giuridica, che sono i principi. La regione che fa una legge che va contro i principi, si vede la legge impugnata dalla Corte Costituzionale, va da un giudice, è un problema di legalità, un problema di legittimità costituzionale. E il giudice e la Corte Costituzionale può decidere se il principio è leso oppure no. Poi c'è un problema anche di tenuta dell'unità politica, e cioè che le regioni non possono violare l'interesse nazionale. Chi è il giudice dell'interesse nazionale? La Costituzione diceva, il governo quando vede che la regione emana una legge che va contro l'interesse nazionale, la può impugnare di fronte al Parlamento, nel senso che porta la questione politica, un conflitto di indirizzi politici, di fronte alla somma autorità politica, che è il Parlamento, e sta al Parlamento a decidere se ha ragione il governo o la regione. Per cui è vero, si riconosce un'autonomia legislativa e dentro di essa un'autonomia politica, ma all'interno di una gabbia di compatibilità. che riporta comunque le decisioni al centro, al Parlamento. La cosa fantastica è che non è stato mai attivato questo canale, cioè l'interesse nazionale non è stato mai il motivo di un'impugnazione di fronte al Parlamento, mai. Noi non sappiamo neanche come si sarebbe svolto questo giudizio del Parlamento, in che forme, con quale procedure, con quali atti conseguenti, se dava ragione alla Regione e il Governo doveva dimettersi, non lo sapremo mai, perché la riforma del 2001 ha cancellato l'interesse nazionale. Facciamo una vera rivoluzione, cancelliamo quello che non è stato mai applicato, bellissima. Non è stato mai applicato per il semplice fatto che l'interesse nazionale è diventato un argomento per interpretare i principi e le materie. Cioè la domanda che la Corte si è posta è se, per esempio, nella materia fiere e mercati la legge dello Stato dice che le regioni non possono mettere le mani sulle fiere internazionali. Questo atto dello Stato è legittimo o non è legittimo? Problema che si pone di fronte al giudice. E la Corte ha risposto: beh, se c'è un interesse nazionale a trattenere un interesse unitario, una ragione unitaria, una prevalenza di interessi centralizzati, un interesse non frazionabile a mantenere le fiere internazionali in capo allo Stato, allora è giustificato. E l'interesse nazionale è diventato la chiave interpretativa di tutti i problemi interpretativi difficili dell'elenco delle materie e della distinzione tra principi e dettaglio. Questo discorso ve lo riprendo lunedì e vi spiego come funziona oggi, cioè come non funziona oggi, precisamente.